terzo podcast, Adotta un personaggio, è dedicato a tutti quelli che, almeno una volta, avrebbero voluto avere la risposta pronta e per i quali la sesta novella della nona giornata del Decameron può essere di ispirazione. Essa presenta un inedito Guido Cavalcanti, motteggiatore e artista della fuga. L'ennesima prova che le parole possono servire molto più della violenza a rimettere gli importuni al proprio posto. La sesta novella del Decameron di Giovanni Boccaccio ha infatti come titolo Guido Cavalcanti. Ma come ci viene presentato?
Egli si mostra come uno dei migliori filosofi e ragionatori al mondo, definito molto bello, educato e gran oratore, ma anche molto ricco. Appare inoltre come un personaggio pieno di leggerezza, non solo intellettiva, ma anche fisica. Egli fu un dei miglior loci che avesse il mondo e ottimo filosofo naturale. Fu egli leggiadrissimo e costumato e parlante uomo molto, e ogni cosa che far volle e a gentiluom pertenente seppe meglio che altro uom fare, e con questo era ricchissimo, e a chiedere a lingua sapeva onorare cui nell'animo gli capeva che li valesse.
Quando è quella di un uomo colto, la lingua, come del resto la penna, può ferire ben più della spada. Un meraviglioso esempio di questo principio si trova dunque nella nona novella della sesta giornata del Decameron di Boccaccio. Narrata da Elissa, regina e moderatrice dei racconti per quel giorno, essa offre un gustosissimo ritratto del poeta Guido Cavalcanti motteggiatore.
Ambientata nella Firenze della seconda metà del 1200, la novella di Cavalcanti motteggiatore ha per protagonisti personaggi illustri. Lo stesso Cavalcanti anzitutto, presentato però non in veste di uno dei più importanti poeti del 200, amico di Dante Alighieri, bensì di studioso di logica e filosofia della natura, uomo dottissimo e di famiglia molto facoltosa. In secondo luogo Bretto Brunelleschi, cavaliere guelfo di antichissima casata, temuto e rispettato capo di una brigata di nobili concittadini. Come spiega la narratrice, quella di nobili brigate era un'usanza tipicamente fiorentina, andata perduta all'epoca, 1348, anno della peste, in cui il Decameron è ambientato. Si trattava dell'associazione in ogni contrada dei membri più ricchi e nobili, tenuti a offrirsi reciprocamente banchetti e a trascorrere il tempo insieme virtuosamente e in allegria. Costoro, inoltre, potevano ammettere al proprio consesso cittadini non nobili ma meritevoli, oppure forestieri illustri in rappresentanza della città. La brigata di Brunelleschi era tra le più attive e nobili in città. Un uomo della fama e della cultura di Cavalcanti sarebbe stato un fiore all'occhiello notevolissimo per l'intera compagnia. Senza contare che, grazie al suo ragguardevole patrimonio, per il poeta non sarebbe stato difficile contribuire alle spese per l'organizzazione di un periodico banchetto. Se non che, da quell'orecchio Cavalcanti, più interessato allo studio che alle questioni cavalleresche e mondane, proprio non ci sentiva. Così, da qualche tempo, quando la brigata lo incontrava per Firenze, non mancava di importunarlo.
Questi gli antefatti della novella di Cavalcanti motteggiatore. Ma che cosa accade nella vicenda narrata da Elissa?
Un giorno, immerso nei suoi pensieri, Guido Cavalcanti era intento a passeggiare per il centro di Firenze. Meditando, in particolare, era venuto a ritrovarsi davanti al battistero di San Giovanni. Battistero che, all'epoca, aveva intorno una spianata erbosa sulla quale erano posti ampi sarcofagi di marmo che ospitavano le spoglie dei fiorentini più illustri. Vedendolo da lontano, la brigata di Brunelleschi, che appariva in quel momento a cavallo, decise di andare a infastidirlo. Detto fatto, spronati i cavalli, ben presto il gruppo di nobili fu intorno a Cavalcanti e, circondatolo, non lo lasciava andar via. Deridendo il suo interesse per lo studio e assecondando la voce di popolo che lo voleva convinto epicureo, un cavaliere fu particolarmente impertinente. Infatti, lo apostrofò dicendo: «Guido, tu ti dai tanta importanza da rifiutare di far parte della nostra brigata. Eppure, una volta che avrai dimostrato che Dio non esiste, che avrai mai fatto di importante nella vita?» Con tutta calma, Cavalcanti li guardò uno a uno e rispose: «Signori, qui ci troviamo a casa vostra. Potete dirmi quello che vi pare». Poi, appoggiando la mano a uno dei sarcofagi, spiccò un balzo e lo superò, smarcandosi dai loro accerchiamenti. E, voltate loro le spalle, se ne andò tranquillamente, non curandosi delle loro facce perplesse.
La novella si conclude così?
No. Cavalcanti li aveva piantati in asso da un pezzo, ma ancora i cavalieri si guardavano senza raccapezzarsi. Alla fine uno si azzardò a dar voce al pensiero di quasi tutti, Poveretto, ha studiato così tanto che si è rincretinito. E già stavano scrosciando le prime risate quando Serissimo Betto Brunelleschi alzò impietosamente la mano e disse: «Ma che, Cavalcanti è lucidissimo, i cretini siamo noi!» E poiché i suoi compagni ancora non capivano, tra lo spazientito, il piccato e il divertito Brunelleschi si diede a spiegare la trovata del Cavalcanti molteggiatore.
Come a dire che per Cavalcanti gli uomini della brigata sono idioti e non letterati e quindi assomigliano in tutto e per tutto ai cadaveri, giusto?
Sì, nel senso che dovevano guardarsi intorno. Si trovavano davanti al battistero, ma nel bel mezzo dello spazio ove erano collocati i sarcofagi dei morti. Erano, per essere precisi, in un cimitero. Dire che quella era casa loro, proseguì Brunelleschi, era come dire che loro, essendo così ignoranti come erano morti. Né sarebbero mai stati vivi, non quantomeno, come può essere un uomo che coltivi il sapere. Con quella battuta concluse, Cavalcanti era riuscito a dir loro una gran villania, facendoli fessi senza però ledere il loro onore di cavalieri, ossia senza passare dalla parte del torto e rischiare peraltro di attirarsi una vendetta.
Così, da quel momento in poi, chiosa e lissa, nacque la tradizione che voleva Cavalcanti motteggiatore temibile e Betto Brunelleschi cavaliere acuto e nobile anche nell'animo. La novella di Cavalcanti, dunque, ci offre anche una lezione per il presente.
Oggi, è evidente, è finita da un pezzo l'epoca della cavalleria e sembra finita anche quella dell'urbanità che fa dell'uso delle parole uno strumento sottilissimo per la costante negoziazione, non manipolativa, del rapporto con gli altri. Eppure, se la novella di Cavalcanti motteggiatore riesce ancora divertendo ad affascinare, oltre a genio insuperabile di Boccaccio, è anche perché veicola un aspetto interessante.
Vale a dire?
Le parole, tanto nel pronunciarle quanto nell'interpretarle, si fanno espressione manifesta della cultura e del carattere di chi le pronuncia.
In effetti, Cavalcanti, anziché prendersi gioco dell'intelligenza scarsina di chi aveva davanti, avrebbe potuto tranquillamente insultare le loro madri e risalire tutto l'albero genealogico. Brunelleschi, dal canto suo, avrebbe potuto passare il poeta a fil di spada o far sì che la brigata desse a quell'impudente una lezione.
E invece, il duello è giocato sul filo del linguaggio. Le regole dello scambio non sono scritte, eppure restano inviolabili. Cavalcanti ne esce vincitore e tale rimane, ma è più infastidito dalla brigata, della quale ha guadagnato il rispetto. Brunelleschi, sconfitto, riconosce il merito dell'avversario e ottiene a sua volta credito per questo riconoscimento, oltre che per la sua perspicacia. In un'epoca di parole grosse, polemiche e violenza gratuita, sarebbe auspicabile recuperare un codice d'onore nella villania, padroneggiando l'insulto come estrema arte sottile.
Per certi aspetti, d'altro canto, Boccaccio è uno scrittore pienamente moderno, è autore di un libro, Il Decameron, concepito per divertire un pubblico potenzialmente molto ampio di lettori e che di fatto diventò un bestseller.
Boccaccio è un uomo del Medioevo e scrive anche per insegnare qualcosa a chi legge, quindi il bello del racconto non può essere mai totalmente separato dall'utile. Il Decameron ha però un posto importante nella storia della letteratura italiana, anche perché questo utile, la morale insomma, che si può ricavare dalla lettura, non è preponderante rispetto alla trama del racconto, che resta soprattutto un racconto piacevole da leggere e divertente.
Dunque, la letteratura di consumo, come la intendiamo oggi, fatta essenzialmente per intrattenere e divertire il pubblico, arriva in Italia soprattutto attraverso l'opera di Giovanni Boccaccio. Concludere questo terzo incontro, riferendoci all'attualità della rappresentazione di Guido Cavalcanti, ci porta inevitabilmente a ricordare le riflessioni di Italo Calvino, grande scrittore italiano del Novecento.
Calvino, nelle Lezioni americane, ricorda in particolare come Cavalcanti si liberi d'un salto, siccome colui che leggerissimo era. L'agile salto improvviso del poeta filosofo che si solleva sulla pesantezza del mondo dimostra che la sua gravità contiene il segreto della leggerezza, mentre quella che molti credono essere la vitalità dei tempi, rumorosa, aggressiva, scalpitante e rombante, appartiene al regno della morte. Scrive Calvino: «Chi è ciascuno di noi se non una combinatoria di esperienze, di informazioni, di letture, di immaginazioni? Ogni vita è un'enciclopedia, una biblioteca, un inventario di oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili. La leggerezza pensosa può far apparire la frivolezza come pesante e opaca. Questo dovrebbe far riflettere sul fatto che sperimentare la leggerezza, la pace potremmo dire oggi, non significa negare il peso del vivere e nemmeno opporsi ad esso. Non sta nel diventare a tutti i costi frivoli e inconsistenti. Piuttosto consiste nell'essere capaci, in certi momenti, di superare tutto con un salto agile, con un balzo naturale e miracoloso allo stesso tempo. Non è una cosa automatica, piuttosto qualcosa che si ottiene con dedizione, potremmo dire con passione. Ci vogliono doti da funamboli, bisogna riconoscere la pesantezza dei propri limiti e allenarsi a farne lavoro, acrobazia, magari anche gioco. Nei giovani, per esempio, possiamo ripensare ai nostri salti quotidiani, ai nostri tentativi di vivere con questa idea di leggerezza. Magari possiamo sentirci buffi, magari può farci sorridere, ma può anche stringerci alla voglia di riprovare, ogni giorno, a saltare di nuovo.
E un salto di 15 giorni ci separa dal prossimo appuntamento dei podcast Adotta un personaggio. Grazie per l'attenzione.